Il brano di Vangelo è drammatico, non possiamo nasconderlo. Andiamolo a vedere da vicino. Gesù è stato battezzato al Giordano, giù in Giudea, da Giovanni il Battista e tornando su verso la Galilea, voi sapete che la Giudea sarebbe la nostra Italia meridionale, la Samaria la nostra Italia centrale e la Galilea la nostra Italia del nord. Bene, Gesù risale e mentre risale sceglie i primi discepoli, fa i primi annunci di speranza, di consolazione, rivela un Dio che è padre di misericordia, di forza per la vita, di solidarietà. E nello stesso tempo compie i primi segni, cioè i primi gesti che noi chiamiamo miracoli, ma è una parola decisamente ambigua oggi, miracolo. Ieri aveva un valore, oggi è una di quelle parole che non dice più niente, o peggio, fa capire il contrario. Comunque compie i gesti, i segni, lui li chiama così, della fedeltà del Padre. Voi sapete per esempio che nel mondo di allora, e il mondo religioso di allora, considerava i malati peccatori castigati da Dio. Non ci andava per il sottile. Del resto, cosa volete? Questi erano gli strumenti di cui disponeva la cultura. Per la verità la fede dava ben altre prospettive, comunque era questo. Arriva a Nazareth. Arriva a Nazareth, è sabato, entra nella sinagoga, si fa dare il rotolo del profeta Isaia. Vi ricordate, lo abbiamo letto domenica scorsa, lo apre al passo che dice: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Questo è Gesù. Entra a Nazareth e si scatena un putiferio. Perché? Perché riprendendo l'ultima frase del Vangelo di domenica, ancora una volta la Chiesa ci fa rileggere Gesù che si siede e dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, sottinteso, in me. La gente rimane colpita da due cose, una positiva, l'altra negativa. La positiva, la autorevolezza di quest'uomo. Gesù parla con fermezza, con una mitezza infinita, però con una forza profonda. E tant'è, tutti gli davano testimonianza. C'è però il secondo atteggiamento di reazione che è opposto. Ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, fa ancora parte del primo, e dicevano: ma costui non è il figlio di Giuseppe? Già, perché Gesù ha più di 30 anni, ha più dell'età del tuo papà, pensa tu. E fino a quel momento è rimasto nel nascondimento più totale. Nessuno si è accorto di niente, era il figlio del falegname. Mi faceva osservare stamattina una persona i cui figli si stanno preparando alla cresima, per cui li vado a trovare alla domenica mattina. Hanno tutti un'età maggiore da catechismo, per cui ho pensato che potesse essere un'occasione di cammino per tutta la famiglia. E il papà, che è un uomo attento, mi dice: non lo conoscevano neppure per il suo nome, il figlio di. In effetti Gesù fino a quel momento ha vissuto il nascondimento più totale. Sono arrabbiati, guasti, perché dicono: ma perché si è nascosto da noi? E Gesù affronta il problema di petto, perché comincia a parlare dicendo: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria. Già, e Gesù non l'ha fatto. Porta due esempi, sottolineando più volte: in verità io vi dico, cioè è sicuro di quello che risponde. E lo fa con la solennità più grande, era più che un pronunciamento di una persona deputata a prendere decisioni, è più che un giuramento, è una proclamazione. In verità io vi dico, la salvezza, il Signore, già prima che io arrivassi, cioè nella storia della salvezza del popolo ebraico, non ha seguito i vostri schemi. E quali sono i vostri schemi? I vostri schemi sono quelli che non vanno al di là del palmo dal naso. Certo che sperate in una salvezza, ma per voi, secondo le vostre prospettive, secondo i vostri fini. Io no, non porto questa salvezza. Io porto una salvezza che trascende persino i migliori tra voi nei loro desideri e nelle loro prospettive. E il risultato non è dei migliori. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ecco perché all'inizio della messa vi dico: stiamo uscendo da una settimana infernale, ma il Vangelo è di una drammaticità assoluta. Qui Gesù se la scampa perché, ma egli, il testo è laconico, è essenziale, ma egli passando in mezzo a loro si mise in cammino. Gesù è colui che cammina. Cosa vuol dire per noi? Facendo esempi, Giovanni ed Elisa, più o meno sono intorno ai 20 anni, tutte e due più di 20 anni, e stanno pensando al loro futuro. E mi auguro che ci pensino sempre di più con determinazione. Cosa vuol dire essere credenti? C'è da augurarsi che Giovanni ed Elisa siano aiutati, sono gli unici due giovani presenti, no, perché sennò uno chiede perché se la piglia con loro, siano aiutati come credenti ad avere la prospettiva di Cristo, al di là, con la loro persona, perché sia realizzata. Mi auguro che facciano quello che scoprono essere, beh, la loro vocazione, perché no? Con un particolare però, non solo per loro, al di là delle loro prospettive. Secondo esempio, che cosa sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mondo occidentale? Siamo in un momento di cambiamenti ed è vero che si dice che quando la nave affonda i topi scappano. È vero anche il contrario, possono non scappare. E allora cosa succede? Il caos. Nel nostro paese il caos è iniziato, non che prima fosse il paradiso terrestre, ma da un punto di vista politico è iniziato, ve la ricordate Mani Pulite? Ve lo ricordate il crollo del muro di Berlino? 1992 Mani Pulite, 1989 il crollo del muro di Berlino. Da quel momento abbiamo fatto i topi che ballano. E cosa fanno i topi? Cercano il loro interesse. Più immediato è, meglio è per loro. Sono topi. Avevamo già nel 2013 un presidente della Repubblica che, scadendo, disse: è una barzelletta se mi rieleggete. Viene rieletto e fa un discorso di fuoco. Dice che il paese deve darsi un rinnovamento. Se lo sono dati? Ci ha provato uno che ha personalizzato talmente la sua riforma che l'hanno preso, giustamente del resto, insomma, perché di padri eterni ne basta uno in cielo, l'hanno preso a sassate. È fallito lui, è fallita la riforma, è andato tutto a farsi benedire. Hanno eletto il presidente che dovrebbe scadere fra i primi giorni di gennaio. Anche questo ha detto: per il bene del paese non pensate a me, io sono una pezza che non affronta la situazione. Hanno fatto una settimana che definirla indecente e fargli un elogio, e siamo al punto di partenza. Mi direte perché? Ma perché il paese ha bisogno di rendersi conto che ci sono dei momenti in cui o andiamo alle periferie o non troviamo soluzione. Perché le soluzioni tra noi, quella che si aspetta la comunità nella sinagoga di Nazareth, non ci sono. Ci hanno provato in Sudafrica, ci stanno provando, costruendo di nuovo un muro ad est dell'Europa, ma non sono soluzioni, perché le pagano le nuove generazioni. Lo sai che mi sono dimenticato già il tuo nome, me lo puoi ripetere? Ah, ecco Giulia, sì sì. Ma infatti c'è un nonno qui che ha una nipotina col tuo nome, ma avevo dei dubbi. Noi dovremmo costruire il mondo per Giulia. Il Vangelo ci dice che c'è una sola strada. Andiamo al di là dei nostri confini. Sapete, tutti noi, cominciando dalla Chiesa, ed è l'unica che nomino perché è la mia responsabilità diretta, perché mai la Chiesa ha smesso di educare il popolo di Dio alla politica? Papa Francesco definisce la politica una particolare forma di carità, e ha ragione, perché la politica è complessa, perché la politica può essere vista da mille punti diversi. La politica è veramente l'immagine più concreta di quel poliedro che lui dice essere la realtà. Amiche, amici miei, preghiamo perché, prima di tutto, Elisa e Giovanni riescono ad avere delle prospettive che noi non gli abbiamo dato, con tutto rispetto per i genitori che sono e sono stati favolosi, ma che sappiano cercare la realizzazione di sé, non solo per sé, ma anche per gli altri, fuori, e poi per tutti noi. Mi direte, ma noi che ci importa? Che possiamo fare per la politica? Non è vero. Noi oggi abbiamo ricevuto, e darò conto, del ringraziamento di un parroco di un piccolo villaggio del Benin. I nostri ragazzi hanno messo insieme dei piccoli oggetti e ve li hanno venduti per 1.000 euro. 1.000 euro è una somma incredibile oggi. Ci sono persone in mezzo a noi che, pur lavorando, non hanno uno stipendio di 1.000 euro. Eppure sono partiti, credo di più addirittura di 1.000 euro, per chi? Per le bimbe della parrocchia di Padre Gabriel, perché abbiano la scuola, bimbe, i bimbi ce l'hanno già, come? Compatibilmente con le situazioni. Le bimbe no, e con i soldi vostri e dei vostri ragazzi avranno scuola anche quest'anno, perché non è il primo anno. Non è vero che il futuro è nelle mani di chi sta in alto. Chi sta in alto dipende da noi, e se noi non ce ne rendiamo conto è perché siamo chiusi nel nostro particolare. Ci sono dei rischi, sì, ma Egli, Gesù, passando in mezzo a loro che lo vogliono gettare giù dal precipizio, si mise in cammino. Che lo Spirito indichi a me e a voi questo cammino, ce n'è bisogno.